Buongiorno, ringraziamo il Signore per l'esortazione che ci dà attraverso la lode e la musica quando ci incontriamo, ma sono convinto che l'esortazione più importante viene dalla sua parola, anche quando la cantiamo, viene da quello che cantiamo. E oggi continueremo a essere esortati dalla parola di Dio riguardo al nostro futuro, al futuro della Chiesa. Ma non è un futuro così lontano, eh? Non soltanto perché le varie vicende del mondo ci stanno facendo capire che forse non è troppo lontano il momento in cui Gesù tornerà, ma anche perché il futuro della Chiesa, il futuro di chi fa parte della Chiesa, non è soltanto un futuro remoto, quando il Signore Gesù ci porterà in cielo con sé, quando incontreremo Gesù faccia a faccia, ma è anche un futuro prossimo. Cioè il Signore chiede ai credenti, ai suoi figli che fanno parte della sua Chiesa, qualcosa che riguarda il domani, il dopodomani. Ed è importante che lo comprendiamo, perché dobbiamo essere equilibrati fra la grazia di Dio che ci ha salvato e il non fare niente domani, dopodomani, perché tanto Dio ci ha salvato per grazia. Dio ci chiama anche a fare opere all'interno della grazia, all'interno della salvezza che ci ha donato, perché siamo la sua Chiesa, giusto? Siamo il corpo che rappresenta Gesù. La Chiesa è il corpo di Cristo. Cristo è il capo. E siccome Gesù adesso è dove? È in cielo. Vivente, ma in cielo. E non lo possiamo vedere fin quando non lo incontreremo faccia a faccia per la sua grazia. Perché credendo in lui siamo stati perdonati, vero? E siamo stati accolti da Dio come figli, vero? E allora lo vedremo faccia a faccia e saremo come egli è. Ma fino a quel momento Gesù non lo vediamo. E chi nel mondo rappresenta Gesù, parla di Gesù, mostra chi è Gesù, è la sua Chiesa. Siamo tu e io, se abbiamo ricevuto il Signore Gesù nel nostro cuore, mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato quando abbiamo creduto. Ed è una responsabilità importante, lo capiamo? Quella che individualmente e collettivamente dobbiamo rappresentare il Signore Gesù. Dobbiamo mostrare agli altri chi è Gesù. Perché dobbiamo? Perché questa è la volontà di Dio. Quando ci ha salvati dai nostri idoli per servirlo, per servire il Dio vivente e vero. E servirlo vuol dire essere, come abbiamo sentito anche da 2 Corinzi 5, ambasciatori di Cristo, cioè portare un messaggio da parte di Dio al mondo. Per quello dobbiamo, è nella volontà di Dio. La Chiesa è quel popolo speciale che Dio si sta ancora oggi formando, fatto da uomini, donne, grandi, piccoli, di ogni lingua, di ogni nazione, udenti, sordi, non gli interessa al Signore. È un popolo speciale che lui sta chiamando a sé con legami d'amore, dicendo: io ho sacrificato il mio figlio per voi, io ho mandato il mio figlio Gesù a morire per i vostri peccati. Lo capite questo? Lo capiamo questo? Affinché voi, quando vi presenterete davanti a me, dice il Creatore, non sarete giudicati per i vostri peccati, ma sarete salvati mediante la fede in Gesù. Ed è un popolo che deve appartenere a Dio, è un popolo che deve rappresentare Dio. È un popolo in cui ogni singola persona, uomo o donna che sia, è chiamata ad assomigliare. Ma io Dio non lo vedo. Lo possiamo vedere, perché Gesù è venuto in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità, e ci ha fatto conoscere il Padre. E allora dobbiamo andare alla parola di Dio e guardare chi era Gesù e ad ascoltare i suoi insegnamenti e vedere il suo cuore, il suo carattere, perché così abbiamo un esempio da imitare. E così la nostra mente davvero sarà la mente di Cristo. E il nostro carattere sarà sempre più trasformato per opera della parola di Dio e dello Spirito Santo all'immagine di Gesù. Questo vuol dire far parte della Chiesa. Non vuol dire svegliarsi la domenica mattina con le occhiaie e andare al culto. Vuol dire essere sempre più simili a Gesù. Uomo o donna che tu sia, nel tuo essere interiore, avere un carattere sempre più che manifesta quello che è stato il carattere santo di Gesù, pieno di amore e pieno di verità. E questo lo continuiamo a vedere bene insieme questa mattina, dalla lettera agli Efesini al capitolo 4 e anche alcuni versetti al capitolo 5. Efesini capitolo 4 e alcuni versetti dal capitolo 5, perché è importante che comprendiamo che Dio ha un piano per il futuro mio e tuo. Se fai parte della Chiesa, ha un piano per la Chiesa che riguarda il futuro della Chiesa e quindi anche il futuro tuo e il futuro mio se facciamo parte della sua Chiesa. Allora, prima di leggere volevo soltanto ribadire il fatto che la Chiesa non è l'edificio. Lo sappiamo bene, però ripetiamocelo. La Chiesa è la casa spirituale dove Dio abita. E dov'è che abita Dio mediante il suo Spirito Santo? Dove abita? Quindi abita dentro di me, ma abita anche dentro di noi quando siamo riuniti. È lì, in mezzo a noi. E la casa spirituale che Dio, sapete che cosa ha fatto? Ha reso già perfetta. Non ci credi, eh? Lo so che non ci credi, manco io, perché non lo vedo ancora. Ma in spirito Dio l'ha già fatto. Ogni persona che ha creduto a Gesù come sua personale Signore e Salvatore, nel suo essere interiore, quindi non lo vediamo, è un'opera dello Spirito, è già perfetto davanti a Dio. Ma io ancora sbaglio, ancora pecco. Sì, perché ancora non siamo stati redenti completamente. Ma lo saremo perché? Perché Dio ha già reso perfetta la sua Chiesa. E quello che Dio fa non lo fa nel tempo dove siamo noi, lo fa al di fuori del tempo. E quando ha mandato suo figlio Gesù a morire per i peccatori, aveva già deciso che la sua Chiesa sarebbe stata resa perfetta. Quindi lo capiamo che non dipende da noi. Non lo possiamo meritare noi, dipende dalla sua grazia. Lo possiamo solo ricevere come dono mediante la fede. Ed è questo il messaggio del Vangelo, meraviglioso. Credi al Signore Gesù e sarai salvato, abbiamo sentito anche i battesimi. Sarai salvato dalla condanna eterna, perché quando ti presenterai davanti a Dio, al tuo Creatore, Lui ti vedrà perfetto, perché ti vede rivestito della giustizia di Cristo. Colui che è venuto in mezzo a noi ha vissuto quella vita perfetta che noi non possiamo vivere, ma che è andato a morire sulla croce per quei peccati che tu e io commettiamo e commetteremo e abbiamo commesso. Il Signore Gesù l'ha già santificata la sua Chiesa. Questo è il futuro lontano della Chiesa, ma sapendo che questo è il futuro lontano, il futuro remoto, cosa succede nel frattempo? Dobbiamo crescere ed assomigliare sempre di più a quella Chiesa perfetta che un giorno in cielo sarà. Dobbiamo crescere e diventare sempre più simili alla statura perfetta di Gesù, non in altezza. Se no io magari già l'ho superato. Interiormente, nel nostro cuore, nel nostro carattere, nei nostri pensieri, dobbiamo crescere alla statura perfetta di Gesù. Questo è il piano di Dio per il futuro della sua Chiesa. Perché? Perché un giorno questa Chiesa sarà così, santa, perfetta, senza macchia, la sposa di Cristo, che sarà al fianco di Gesù per sempre nell'eternità. Meravigliose queste promesse. E quindi è importante anche l'impegno di oggi per te e per me, al quale Dio ci sta chiamando. E lo vediamo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, vi invito ad alzarvi in piedi, leggerò giusto pochi versetti, riprendiamo il brano che ci ha guidato dall'inizio del mese di ottobre, capitolo 4, versetti da 11 a 15, ma faremo in particolar modo attenzione ai versetti 12 e 13. Dal versetto 11 leggo: è Lui, Gesù, potete leggere nei versetti prima, che è Gesù, è Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Vi ricordate, questo era il passato della Chiesa e anche il presente con i doni di parola. Perché l'ha dati? Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Lo rileggo. Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Fino a che tutti, no, tu sì e l'altro no, tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Fin qui la lettura, potete accomodarvi. Pochi punti, ma diretti, chiari, che ci fanno capire qual è la volontà di Dio per me e per te, per il nostro futuro prossimo, per il domani, per il dopodomani. Qualcosa che riguarda il futuro della Chiesa. Da sempre, da quando la Chiesa si è formata, Dio ha dato queste istruzioni, in modo particolare qui attraverso l'Apostolo Paolo, perché la Chiesa doveva avere questi obiettivi. Doveva essere consapevole che questo era il suo futuro, questo era il suo domani. Il primo punto lo vediamo subito al versetto 12. Il Signore desidera perfezionare i santi in vista dell'opera che i santi stessi svolgono. Quindi la prima cosa importante, questi santi non sono perfetti, devono essere perfezionati. Quindi non ascoltiamo e non diamo retta a dottrine che non vengono dalla parola di Dio, che ci dicono che i santi sono quelle persone già in cielo e che sono state così brave che Dio le ha accolte subito alla sua presenza. I santi sono quelli qui sulla terra che devono ascoltare la parola di Dio, l'abbiamo visto prima al versetto 11, attraverso coloro che esercitano i doni di apostolo, profeta, evangelista, pastore e dottore, perché hanno bisogno di essere perfezionati. I santi sono tutte le persone come te e me, se hai creduto a Gesù Cristo, che hanno ricevuto lo Spirito Santo quando hanno creduto a Gesù. E sono santi, perché davanti a Dio sono visti come giusti, rivestiti della giustizia di Gesù. Sono santi, ma fin quando saranno sulla terra non sono perfetti. Mi dispiace dirtelo, che non sei perfetto o perfetta. E io non lo sono, non sei nemmeno tu. Combattiamo dentro di noi con la natura di peccato che ancora c'è, che non è stata redenta e lo sarà soltanto in cielo. Combattiamo con noi, con tutte le persone intorno a noi che sono peccatori. Combattiamo intorno a noi con il mondo che è caduto nel peccato e mostra le ingiustizie legate alle conseguenze del peccato. Quindi combattiamo con il peccato dentro di noi, combattiamo col peccato intorno a noi e ci rendiamo conto che non c'è la perfezione in questo mondo. Non c'è nemmeno la perfezione dentro di noi. Ma il Signore desidera perfezionarci, trasformarci. Perché? Perché la Chiesa, versetto 12, ha un compito da svolgere, ha un ministero da svolgere. Cioè mostrare agli altri chi è Gesù. Che Salvatore è Gesù, che non solo ti perdona dei tuoi peccati, ma ti dà una nuova vita spirituale e ti aiuta a rinunciare al peccato e ti trasforma da dentro il cuore, nei pensieri, nelle emozioni, nei progetti, nei sentimenti, per farti simile a Lui. Perché sa che è il tuo bene. Essere simili a Gesù è il tuo bene, è il mio bene. Forse stai pensando che è una scocciatura essere simili a Gesù, e allora continua per la tua strada e capirai e ci sbatterai la testa contro il muro che stai sbagliando. Gesù è il nostro Signore, Gesù è il nostro Salvatore ed è bello assomigliare a Gesù. Nella chiesa di Corinto, se leggete la lettera, c'erano molti disordini e divisioni. C'erano credenti che si sentivano più spirituali degli altri. E Paolo spiega, guardate che l'unica soluzione è una soltanto. Vi dovete sottomettere alla volontà di Dio e assomigliare sempre di più a Gesù. Se tutti quanti avrete questo desiderio, avrete una stessa mente. Ora, fratelli, vi esorto, 1 Corinzi 1:10, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisione tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. E allora come faccio io ad avere il medesimo parlare e sentire tuo? Soltanto se tutte e due vogliamo avere il medesimo sentire e parlare di chi? Di Gesù. Se ci lasciamo tutti modellare dalla parola di Dio, allora aggiungeremo a quella che qua Paolo in Efesini dice è l'unità della fede. La fede non è soltanto quando tu hai creduto a Gesù. Nella Bibbia la fede è anche il corpo di dottrine che tu credi. E se noi siamo divisi non avremo un'unità di fede. Ma se invece noi siamo sottomessi alla parola di Dio e alla sua dottrina, se ascoltiamo gli anziani, pastori, dottori che insegnano conformemente alla Bibbia, la dottrina di Dio, e siamo sottomessi a questa dottrina, allora avremo un'unità di fede. Allora arriveremo alla piena conoscenza del Figlio di Dio. E questo è il primo obiettivo del Signore per me e per te. Vi ricordate quando Gesù in Giovanni 10 parlò del fatto che Lui è il buon pastore? Cosa diceva delle sue pecore? Che facevano? Ascoltavano la sua voce. E poi che facevano? Non è che se ne andava da un'altra parte. Ascolta e poi me ne vado da un'altra parte. Lo seguivano. Se tu e io siamo pecore di Gesù, ascoltiamo la sua voce, quindi leggiamo la sua parola, meditiamo la sua parola, conosciamo la sua parola e poi ci sottomettiamo alla sua parola. Gesù in Giovanni 15 ha detto siete miei amici se fate le cose che io vi comando, perché Gesù non è soltanto il Salvatore, è anche il Signore della nostra vita. Quindi questa conoscenza e questa unità di fede implica che tu e io abbiamo una relazione con Gesù. La stessa relazione intima, personale, di amore e di amicizia con Gesù, che ci lega a Gesù e quindi ci lega gli uni agli altri. Abbiamo un grande fratello maggiore, abbiamo un grande amico in comune, abbiamo lo stesso Spirito Santo. E questo ci permette di andare avanti a cercare di perseguire questo primo obiettivo che Dio ha per la Chiesa del futuro, cioè l'unità della fede e la piena conoscenza di Dio. E il secondo obiettivo qual è? Il secondo obiettivo, l'ho già anticipato prima, riguarda la nostra crescita spirituale. Non soltanto dobbiamo giungere all'unità della fede e della piena conoscenza di Dio, ma dobbiamo essere uomini o donne maturi nella fede, uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Lo sapete come si fa? Penso di sì, se conoscete Gesù. Si inizia nutrendosi del latte, perché così fa un neonato, no? E così fa un nuovo nato spirituale. Quando credi a Gesù, nasci di nuovo per opera dello Spirito Santo, ma sei come un bambino appena nato, giusto? E al neonato si dà il latte per farlo crescere. E non ci si aspetta che da un momento all'altro mangi la carne. Però si nutre di latte spirituale. Si nutre cioè dei fondamenti delle verità bibliche. Le cose più importanti, le cose più eclatanti. Le cose che parlano magari di un peccato che tu hai nella tua vita e che devi abbandonare. Ma guarda, nella tua vita, così come nella mia, non c'abbiamo un peccato solo da abbandonare. Ce ne sono diversi. Riguardano il comportamento, ma riguardano anche il cuore. E Dio ce li farà vedere piano piano. Per la sua grazia non ce li butta tutti subito addosso. Ma come li vedremo? Crescendo. Crescendo nella conoscenza della santità di Dio. Perché dal latte, piano piano, inizieremo a essere nutriti del cibo solido. L'autore della lettera agli ebrei rimprovera dei credenti che da tempo conoscevano il Signore Gesù, ma avevano ancora bisogno di mangiare il latte. E così al capitolo 5, versetto 12, gli scrive: dopo tanto tempo di vita nella fede, dovreste già essere maestri, e invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio, cioè degli insegnamenti, delle profezie di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, cioè non ha vissuto quello che ha letto dalla Bibbia nella sua vita, perché è ancora piccolo. Ma se uno ha vissuto quello che ha letto dalla Bibbia attraverso gli anni, allora sta crescendo. Se uno ascolta e poi obbedisce, allora sta maturando. E quindi avrà bisogno poi di cibo solido. Infatti l'autore della lettera agli ebrei dice: chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti, cioè per quelli che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Questo cibo solido sono non soltanto le verità della parola di Dio o le verità più profonde a 360 gradi della parola di Dio, ma sono le verità della parola di Dio che stai vivendo nella tua vita, che stai sperimentando nella tua vita. E io ti posso dire che crescendo nell'ubbidienza a Dio, tante volte ti capiterà che voltandoti indietro, quando dovevi fare una scelta per il Signore e ti sembrava così difficile farlo, dirai: ma perché ci ho messo tanto tempo a fare quella scelta? Perché ci ho messo tanto tempo a rinunciare a quel peccato? Ma questo lo potrei dire soltanto dopo che avrei fatto quella scelta, dopo che avrei rinunciato a quel peccato e dopo che avrei sperimentato per anni che ubbidire a Dio è molto meglio che continuare a vivere nel peccato. Prima di arrivare a questa maturità spirituale, cari fratelli e cari sorelle, faremo tante discese ma anche tante salite. E troveremo tanti ostacoli di fronte a noi. Ma io vi dico che non sono insormontabili.
sembrano insormontabili, sembrano più alti di noi, ma non sono più alti di quello che Dio può fare nella tua vita. E Dio userà quegli ostacoli. Dice, perché me l'hai messo qua questo peccato mio che c'ho nella mia vita, non riesco a togliermelo? Perché mi hai messo in questa situazione, Signore? Non mi potevi salvare prima che commettevo questa cosa? Perché? Dio userà queste cose per fortificare la tua fede. Per farti capire che è molto più importante oggi scegliere Gesù, anche al costo più alto che puoi pensare, perché Gesù ha già pagato tutto per te. Gesù ha già pagato il costo più alto per te. E così tanti ostacoli che oggi forse mi bloccano riguardo a seguire il Signore Gesù, Dio li sta permettendo per aiutarti a fare una scelta consapevole. Che seguire Gesù ha un costo, ma seguire Gesù è la cosa migliore che tu possa fare oggi nella tua vita. E quell'ostacolo che magari a un bambino potrebbe sembrare impossibile, piano piano, crescendo e diventando un adulto, quell'ostacolo sarà sempre più basso, sempre più piccolo, e Dio ti aiuterà poi a superarlo. Vi è mai capitato di tornare in un posto dove c'eravate stati da bambini? Vi sembra tutto così più piccolo? E questo è quello che succede al nostro uomo interiore quando cresciamo nella fede. Il peccato che così facilmente ci avvolge, non ci avvolge più così facilmente. I legami così stretti, non sono più così stretti. Scegliere di vivere per Gesù diventa la cosa più importante. Come abbiamo cantato, Gesù, voglio vivere per te. Ed è ovvio che sto parlando di una crescita spirituale, di arrivare alla perfetta statura di Gesù, ma non ci arriveremo mai fin quando non saremo in cielo. Perché la perfezione non è di questo mondo, come ho detto, e perché davvero saremo trasformati solo quando vedremo Gesù faccia a faccia. Ma questa è la promessa di Dio, che ci trasformerà. Come? Non lo so. Perché non ci dice tutta la Bibbia. Che corpo avremo? Che capelli avremo? Non lo so. Ma nell'interiore, quell'anima che tu oggi hai, che io oggi ho, che è indipendente dai capelli, dal corpo, dallo smalto che mi metto sulle unghie, dal tipo di scarpe che indosso, non c'entra niente con tutto questo, l'animo che sta dentro di noi, l'anima che sta dentro di noi, quell'anima sarà trasformata all'immagine di Gesù per essere perfetta, santa. E questa crescita spirituale che oggi il Signore ci chiama a compiere serve anche per proteggerci dalle false dottrine. Vedete qua cosa dice il testo? Che non dobbiamo più essere come bambini sballottati qua e là da persone che vogliono approfittarsi della religione, approfittarsi di voi attraverso la religione, insegnando dottrine che non sono da Dio. Per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Questo dice. Serve per proteggerci una crescita spirituale, perché ci dà discernimento delle scritture. Sapremo meglio cosa Dio vuole da noi, sapremo meglio cosa Dio insegna a noi, se conosciamo la parola di Dio. Quindi abbiamo bisogno di latte all'inizio, ma poi abbiamo bisogno di cibo solido. Abbiamo bisogno sempre di più di condividere la parola di Dio. Per questo ci incontriamo. Per questo facciamo tanti incontri nella Chiesa. Non solo la domenica mattina, anche in mezzo alla settimana. Anche tra uomini, anche tra donne, anche tra giovani, anche tra sordi. Anche con i bambini delle scuole domenicali. Perché? Perché dobbiamo crescere spiritualmente. È la volontà del Signore, ed è la volontà del Signore per il nostro bene, ed è la volontà del Signore per raggiungere altri col messaggio del Vangelo. Questo è il ministero della Chiesa. E infine il terzo punto, versetto 15.
quando continua a parlarci di questa crescita che dobbiamo avere in ogni cosa, ci dice che il nostro domani, il nostro dopodomani, è continuare a seguire la verità nell'amore. Dobbiamo crescere in ogni cosa seguendo la verità nell'amore. Sapete che questa, secondo me, è una delle cose più difficili che troviamo nelle scritture. Se Dio ci chiede di farla, vuol dire che possiamo farla mediante la forza che Lui ci dà. Ma è una delle cose più difficili. Perché? Perché tante volte, per amore di qualcuno, abbiamo paura di urtarlo nella sua sensibilità a parlargli della verità del Vangelo, a parlargli della verità che a causa del peccato è separato da Dio e è sotto il giudizio di Dio. E allora per amore rischiamo di stare in silenzio. E invece la verità va detta. Nell'amore, ma va detta. Per lo stesso amore abbiamo paura di urtare i credenti, i fratelli e le sorelle che il Signore ci ha messo vicino, e abbiamo paura a parlargli del loro peccato. Abbiamo timore di scoraggiarli, abbiamo timore che si allontanino, abbiamo timore che forse non siano più amici come prima. E allora, per amore, rischiamo di non affrontare la verità della parola di Dio applicata alla sua vita. Ma il Signore Gesù non faceva così, sapete? C'è un episodio quando Gesù ha guarito alla vasca di Betesda un paralitico. E quando l'ha guarito, poi l'ha incontrato al Tempio. E sapete al Tempio cosa gli ha detto? Gli ha detto: va e non peccare più, che non ti accada peggio di quello che già hai vissuto. Anche quando gli hanno portato la donna adultera e volevano lapidarla perché era stata colta in adulterio, in flagranza di reato, e Gesù ha iniziato a dire: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Vi ricordate? Poi si è seduta e ha iniziato a scrivere con il dito, e ci sono tante congetture su cosa avrà scritto, non si sa. Però quello che ha scritto ha toccato la coscienza degli accusatori della donna, perché c'è scritto che con punti nella loro coscienza se ne sono andati via tutti quanti. Forse Gesù gli ha iniziato a scrivere i comandamenti e si sono resi conto che in effetti tutti erano peccatori. E quindi come facevano a scagliare la prima pietra? E quando se ne sono andati, e Gesù ha detto alla donna: dove sono i tuoi accusatori? Nessuno mi accusa, ha detto la donna. E Gesù cosa ha risposto? Con amore: nemmeno io ti accuso. Ma poi cosa ha aggiunto? Va e non peccare più. Perché Gesù è il Salvatore, ma è anche il Signore della nostra vita. E se noi vogliamo parlare di Gesù agli altri, è giusto che lo presentiamo come Salvatore, ma anche come Signore. E se noi vogliamo esortarci insieme a seguire Gesù, è giusto che parliamo dell'aspetto dell'amore di Dio, ma anche dell'aspetto della verità di Dio. E l'Apostolo Paolo è anche un chiaro esempio di quello che lui ha fatto per imitare Gesù. Vi ricordate? Paolo ha detto: imitate me come io imito Gesù. L'Apostolo Paolo, in Prima Tessalonicesi, scrive queste parole al versetto 10 della, penso capitolo 1, non l'ho scritto, Prima Tessalonicesi, andiamo a vederlo. Capitolo 2, versetto 10, gli scrive: voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato,
sconfortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Come un padre fa verso i figli, così Dio fa con noi oggi. Ci esorta, ci scongiura, ci conforta anche. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vivere in modo degno della chiamata che ci ha rivolto. Sei un figlio di Dio? Vivi come un figlio di Dio. Sei santo perché ti ha reso santo per mezzo della grazia sua attraverso la fede in Gesù? Allora devi vivere in modo santo come Dio è santo. Questa è la chiamata che Dio ha rivolto alla Chiesa. E questo è il domani, il dopodomani che ci riguarda. Perché? Perché un giorno appariremo davanti al Signore e saremo, come scritto in Efesini 5, versetti 26 e 27, quella sposa perfetta. Cristo ha dato se stesso per lei, per santificarla, cioè per renderla santa. Dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Io non so se riusciamo ad afferrare pienamente queste verità, queste promesse, queste realtà spirituali che sono legate a Gesù. Credendo in Lui siamo stati fatti diventare giusti davanti a Dio. Credendo in Lui siamo stati fatti figli di Dio. Credendo in Lui siamo stati fatti eredi di Dio. Credendo in Lui passeremo l'eternità trasformati all'immagine di Dio stesso. Credendo in Lui avremo la sua stessa gloria condivisa, cioè la Chiesa potrà condividere la gloria di Cristo in cielo. In questa analogia del matrimonio ci fa capire quanto è forte l'unione che ci sarà e che quindi ci deve essere anche oggi fra Gesù e la sua Chiesa, fra Gesù e ogni Chiesa locale. Ci deve essere una comunione, un'unione forte, intima. E questo non è qualcosa che è legato alla religione, non è qualcosa che è legato alle feste consacrate, alla domenica. Questo parla di una relazione di tutti i giorni e parla di un ministero che la Chiesa deve svolgere attraverso la forza che viene da ogni suo membro, da ogni suo elemento, da ogni sua parte di questo corpo. È centrale sempre il ruolo che ha la Bibbia. Tu e io siamo stati lavati con l'acqua della parola, rigenerati per mezzo dello Spirito Santo, ma perché? Perché è l'acqua della parola che ci ha lavato il cuore, ci ha convinto di peccato e ci ha spinti a confessare questo peccato a Gesù. Ed è quello che puoi fare anche oggi se ancora non l'hai fatto. Confessare a Gesù che sei un peccatore perduto e chiedergli di salvarti, chiedergli di perdonarti, perché è attraverso la fede, per grazia, che si può essere salvati. È un'azione spirituale, è vero, non la vediamo. Forse quando qualcuno di voi ha creduto, ha pianto, ha dirotto. Forse no, ha pianto dentro al cuore. Forse ha sentito un brivido che scendeva dalla testa ai piedi, forse non ha sentito niente. È un'azione spirituale. Quello che fa Dio quando chiediamo perdono dei nostri peccati, riconoscendo che Gesù è morto al posto nostro. E siamo quindi inseriti nella sua famiglia. Ma questa realtà spirituale poi si dimostrerà. Si dimostrerà attraverso la tua vita e la mia vita. Si vedrà attraverso la Chiesa, che è fatta da tutte queste persone che sono state spiritualmente rigenerate. Perciò Che futuro aspetta la Chiesa? Oggi, futuro prossimo, un futuro di impegno, di responsabilità, ma anche di benedizione. E domani? Domani è un futuro glorioso. Un futuro in cui saremo per sempre col Signore. Un futuro dove non ci sarà più morte, pianto, malattia. Non ci sarà più addio. Vi rendete conto come sarà meraviglioso questo futuro? Ecco perché il Signore Gesù, pur parlandoci del costo di seguirlo, ha detto: chi crede in me ha la vita eterna, ma chi non crede in me rimarrà sotto il giudizio. Se non sei pronto oggi a pagare il costo di seguire Gesù, lo pagherai con la condanna eterna. Cosa sceglierai? Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per le promesse del Vangelo, ma anche per l'avvertimento che ci hai fatto stamattina attraverso la tua parola, di credere a Gesù, di seguire Gesù, di vivere con serietà la chiamata che ci è rivolta, imparando a rinunciare al peccato, desiderando sempre di più di conoscerti e di onorarti con le nostre vite, vite che siano degne di quel Dio meraviglioso che ci ha salvati. Aiuta questa Chiesa locale, ma aiuta in generale la tua Chiesa, Signore, a riflettere sempre di più il carattere di Gesù, a rappresentarlo sempre di più in un mondo perduto. Aiutaci a vivere nell'attesa del suo ritorno, perché chi ha questa speranza si purifica come Egli è puro. Aiutaci, Signore, a parlare del Vangelo agli altri, a parlare della verità con amore, nel tuo santo nome. Amen.